ringraziamo perché la tua parola è verità. Ma la tua parola è pane, la tua parola è acqua, la tua parola è sostanza. E noi, come dice la parola, non viviamo solo di pane, ma di ogni parola che procede dalla tua bocca. E questa mattina vogliamo, Signore, che la tua parola possa parlare ai nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Voglio leggere nel libro dei Proverbi, capitolo 10, verso 22. La benedizione dell'Eterno arricchisce ed egli non vi aggiunge alcun dolore. Poi, Genesi capitolo 12 verso 3, e benedirò quelli che ti benediranno, questa benedizione è verso Abramo, e maledirò chi ti maledirà, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dio ha costituito Abramo come un portatore di benedizione su tutte le famiglie della terra. Attraverso la sua generazione, e dalla sua generazione è scaturito Gesù, dalla famiglia di Davide, dalla stirpe di Davide nasce Gesù, e quindi da Giuda, dalla tribù di Giuda, discende Gesù, che è uno dei figli, nipoti di Davide, figli di Giacobbe. E questa, quindi l'origine parte da Abramo, attraverso Gesù che è il Salvatore del mondo, entra la benedizione in tutte le famiglie della terra. Ma ogni famiglia è portatrice di benedizioni. E voglio dire, ma che cos'è la benedizione? La benedizione non è che io dico delle parole magiche e allora con queste parole magiche succede qualcosa e ora tu diventi fortunato e quindi giochi e vinci. No, non funziona così. La benedizione vuol dire che entri sotto una protezione e con una guida e da parte di Dio è una luce soprannaturale che ti aiuta a non fare pasticci, che ti aiuta a mettere i piedi nel posto giusto, a non dire le parole sbagliate, ma a parlare le cose che proferiscono, che creano la fede giusta, ma soprattutto che ti porta ad agire in fede secondo la perfetta volontà di Dio. E tutto questo non farà altro che far piovere tanta di quella benedizione che ora vedremo, che la benedizione non su parole, su fatti. E ora vediamo quali sono i fatti. E lo leggiamo in Deuteronomio capitolo 28, voglio leggere dal verso 3 fino al verso 13. Qui questa benedizione Dio l'ha pronunciata a Mosè e Mosè l'ha scritta. Deuteronomio 28 dal verso 3. Sarai benedetto nella città, sarai benedetto nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo grembo. Significa che i bambini nasceranno forti, sani, in salute. Il frutto del tuo suolo, la campagna produrrà il meglio. Il frutto del tuo bestiame, partoriranno tutte queste. Parliamo per il tempo di allora che si viveva di pastorizia e si viveva di agricoltura e quindi quella era l'unica attività. Ma adesso vediamo qualsiasi tipo di attività che è di benessere, naturalmente non quelle attività illecite che producono qualcosa soltanto per un vile guadagno e che rovina le persone. Ma tutto quello che fa del bene, io credo che non saranno benedette tutte quelle industrie che fabbricano sigarette, che nuociono fortemente alla salute, o tutte quelle cose che fanno danno al corpo. tutto quello che può essere dannoso. Quelle sono attività che non possono essere benedette da Dio. Ma un panificio, un oleificio, un'azienda che produce generi alimentari genuini, quelli che contraffanno i generi alimentari non sono benedetti, ma quelli che fanno cose genuine sono benedette. Stiamo attenti anche a quelle cose dove c'è scritto bio, non tutto è bio quello che è benedetto da Dio. Amen. E dice, benedetti quindi saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto quando entri e benedetto quando esci. L'Eterno farà sì che i tuoi nemici che si levano contro di te siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via, ma fuggiranno davanti a te per sette vie. Questo significa che non combatteranno con noi, combatteranno con Dio. I nostri nemici se la vedranno direttamente con Dio. Questa è la benedizione, che noi non dobbiamo difenderci, è Dio che ci difenderà. L'Eterno ordinerà la benedizione di essere sopra di te nei tuoi granai e in tutto ciò che metterai mano. Ti benedirà nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà e l'Eterno ti stabilirà per essere per lui un popolo santo, come ti ha giurato. Se osservi i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, se cammini nelle sue vie, così tutti i popoli della terra vedranno che su di te è invocato il nome dell'Eterno e ti temeranno. L'Eterno è il tuo Dio, ti colmerà di beni nel frutto del tuo grembo, nel frutto del tuo bestiame, nel frutto del tuo suolo, nel paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri di darti. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla terra la pioggia e al suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni, ma non prenderai nulla in prestito. L'Eterno ti farà essere la testa e non la coda. Sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbidisci ai comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, che oggi ti prescrivo, perché li osservi e li metti in pratica. Ora, non so se avete avuto modo di sentire cose che si dicono riguardo agli ebrei. Gli ebrei che sono persone che prestano soldi, che hanno tanti soldi e prestano soldi. È scritto qua, tu darai in prestito, ma non avrai bisogno di prestito. Sono loro che fanno le finanziarie, ma loro che finanziano, ma non hanno bisogno di finanziamenti. Cioè, sono loro che sono ultramodo ricchi. E se ci sono ebrei che non hanno ricevuto la salvezza in Cristo Gesù è perché vedono i cristiani che non vivono questa stessa ricchezza. Ma loro hanno preso alla lettera la parola di Dio, camminano in ubbidienza a certi comandamenti, non proprio tutti, ma attraverso l'ubbidienza di alcuni comandamenti sono entrati comunque in una forma di prosperità. Ci sono il più alto indice di natalità fra gli ebrei. Ci sono pochissime persone sterili fra gli ebrei perché c'è questa benedizione che ancora funziona, pur non avendo creduto in Gesù, c'è la benedizione di Abramo che ancora funziona. E questi hanno figli. E non ci sono persone sterili, persone che non possono avere figli. Che i figli sono un dono, abbiamo detto, abbiamo letto, abbiamo sentito nel canto. Quindi questa benedizione è quella di cui godono coloro che vivono in comunione con Dio. Ora noi siamo in Cristo Gesù, se abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore e Gesù è il nostro Signore, il nostro Maestro, la nostra guida, il nostro capitano, il conduttore e noi ogni cosa la sottoponiamo a Lui e facciamo quello che a Lui piace. E lo facciamo sul serio perché lo consultiamo, perché leggiamo i Vangeli e tutto quello che lui ha detto noi lo prendiamo per verità assoluta perché è verità assoluta. Gesù ha detto io sono la verità e lo ha dimostrato di esserlo perché tutto quello che ha detto è accaduto. Anche se sembrava che i discepoli non ci credessero e non ci credevano effettivamente. Ma dopo però hanno constatato che quello che Gesù aveva detto gliel'avevo già detto che avrebbe dovuto soffrire molto e che sarebbe morto, ma poi che sarebbe risuscitato. Ma allora tutta questa cosa non lo hanno nemmeno, diciamo, immaginata come una cosa vera. Forse parla così. Ma invece è proprio quello che è successo. Gesù è stato arrestato, è stato crocifisso, è stato ucciso, ma il terzo giorno, come lui aveva detto, sarebbe risuscitato ed è risuscitato. Leggiamo in Genesi capitolo 13 verso 1. Abramo dunque risalì dall'Egitto verso il Negev con sua moglie e con tutto quello che possedeva. E Lot era con lui. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento e di oro. Se andate a leggere il libro della Genesi, c'è la storia quando poi manda il suo amico più fidato, il suo servo più fidato, a prendere la sposa per suo figlio Isacco. Gli ha caricato dei cammelli di ricchezze, di benedizioni e poi collane, oro, braccialetto, tutte cose di valore, subito sono state messe addosso alla ragazza, già sin al pozzo stesso, quando ha capito chi era. Una storia fantastica perché solo chi è ricco può fare questo e Dio ci ha chiamati a vivere in una ricchezza dove i soldi ne abbiamo, non dico tantissimi, ma più del necessario. Proprio perché avendo soldi più del necessario possiamo aiutare chi è nel bisogno. Amen. Quindi ci rende ricchi, ma non soltanto ricchi, ma ci rende con salute, ci rende sani, sani come corpo, benedetti, si allontanerà dalla nostra vita anche la malattia. E se per caso ci influenziamo in un giorno, passa tutto, perché possiamo confidare nel Signore. Come arriva la benedizione? L'abbiamo già cominciato a leggere, abbiamo visto che cos'è la benedizione. Ricchezza, ricchezza di soldi, ricchezza di salute, ricchezza di tutto quello che è bello, di amicizie, di forza, di coraggio, di gioia. Ma vediamo come arriva, lo rileggiamo qualche verso e poi leggiamo qualche verso che ancora non abbiamo letto. Deuteronomio 28:13. L'Eterno ti farà essere la testa e non la coda. Sarai sempre in alto e mai in basso. Questo già l'abbiamo detto. Se ubbidisci ai comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, che oggi ti prescrivo perché li osservi e li metti in pratica. Quei comandamenti che sono scritti nel libro dell'Esodo, al capitolo 20. Io consiglio a tutti quanti di leggerli e rileggerli e di viverli punto per punto, così come sono scritti nell'originale. Perché quelli che ci hanno insegnato non sono i 10 comandamenti, quelli sono 9 comandamenti, perché uno è stato sottratto. Il secondo comandamento è stato sottratto dalla religione ufficiale, non ho paura di dirlo e di dichiararlo, hanno camuffato la parola, hanno tolto il secondo comandamento e per fare quadrare i conti il decimo lo hanno diviso in due. Lo hanno diviso così risultano sempre 10, ma non sono 10, sono 9. Perché quando si dice non desiderare la roba d'altri e non desiderare la donna d'altri è l'unico comandamento quello. Lo hanno diviso in due, perché hanno tolto il secondo, non ti farai immagini, sculture delle cose che sono nel cielo, sulla terra, e non adorerai quelle cose, non li servirai, non c'è lume cannile, non c'è incenso e non ci fai questo. Questo è un comandamento, ma questo non è tutto. Poi c'è l'espressione dell'amore, tutti i comandamenti. Dal terzo in poi, è come tu devi relazionarti con gli altri, il rispetto, che non devi dire, giurare il falso, non devi uccidere, non devi, devi onorare i genitori, non devi rubare. C'è tutte quelle cose che ti fanno capire quando esci dalla linea di Dio. Quando si offendono, si umiliano. Se noi seguiamo i comandamenti morali, stiamo camminando secondo il comandamento di Gesù, che è quello di amare il prossimo come ami te stesso. E se amiamo Dio e amiamo il prossimo, non gli diremo bugie, non li ruberemo, non li inganneremo, onoreremo i nostri genitori. Allora vi dico che cosa significava onorare. Onorare significava sostenerli nella vecchiaia quando non potevano più lavorare e dargli il necessario. Oggi sono gli anziani che sostengono i figli con la pensione, ma allora era al contrario, erano i figli che dovevano sostenere i genitori con il loro lavoro, con la loro forza. Allora, quindi come arriva la benedizione? Leggiamo ancora in Giosuè, capitolo 1, verso 8. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Allora qualcuno potrebbe dire, allora la benedizione è se io osservo, se io faccio delle cose, quindi io devo fare per essere benedetto. No, quello che tu osservi è quello che osserva il guidatore quando deve recarsi in un posto. Quando deve recarsi in un determinato posto, non puoi chiudere gli occhi e guidare la macchina, ma devi guardare nella strada, che tu devi mantenerti sulla destra, almeno qua in Italia funziona così. In molti posti in Europa si cammina a destra, poi ci sono posti dove si cammina a sinistra, tu devi adeguarti al posto dove sei. Se sei in Inghilterra devi stare attento a guidare a sinistra, ma se sei in Italia devi guardare a destra, c'è una striscia dove c'è, se non c'è, da mettere più a destra possibile. Ma comunque c'è la striscia che può essere discontinua o continua e che ti dice qualche cosa. Ecco, devi stare attento, devi guardare se ci sono macchine, prima di sorpassare devi guardare lo specchietto. Ma tutte queste cose, tutte queste regole, cioè uno deve essere schiavo di queste regole? Se tu non le vuoi rispettare, vuol dire che tu visiterai i carrozzieri, visiterai gli ospedali e ci starai parecchio, o no? Ecco, per dirlo chiaro, quindi se tu vuoi guidare, roba lui c'è così. E guarda non solo avanti, ma anche attraverso lo specchietto, soprattutto se pensi di fare un sorpasso, vero Salvatore? Prima che uno fa un sorpasso si deve rendere conto se c'è qualcuno che sta sorpassando. Quindi attenzione, la vita è tutta una guida. Stiamo attenti a come stiamo agendo, se stiamo rubando, se stiamo dicendo menzogne, se stiamo scoraggiando, se stiamo offendendo, se stiamo amando, perché siamo chiamati ad amare. Se siamo in linea con il cuore di Dio, se siamo collegati col cuore del Signore, se stiamo camminando nell'amore di Dio e quindi sentiamo la sua presenza. Se tu cammini in amore senti la sua presenza, e se senti la sua presenza senti la sua voce, e se senti la sua voce lui ti darà forza, ti illuminerà e ti guiderà e ti farà vedere quello che gli altri non vedono e tu lo vedi. Ecco perché la benedizione cade su alcuni e su altri no, perché non hanno rapporto con Dio. Sapete perché ci sono tutte queste disgrazie in Italia? È perché Dio l'hanno messo tutti da parte, e guai a chi ne parla. E guai a chi ne parla. Dio è stato escluso dalle scuole, Dio è stato escluso nei posti di lavoro, Dio è stato escluso dagli spettacoli televisivi, non si parla più di Dio, guai a chi parla di Dio. Di religione sì, si può parlare, di quello che dice il Papa sì, ma quello che dice il Papa non sono le guide per tutti noi giorno per giorno, quello che magari dice delle cose giuste, e non posso dire che dice delle bestemmie, però noi abbiamo bisogno di avere un rapporto con Dio, un rapporto con Dio che è nel cuore di ognuno di noi, e che dovunque io mi trovo Lui è con me, dovunque io mi trovo io lo posso cercare, Lui mi trova e mi risponde. Questo, per questo motivo tu devi mantenerti sveglio, vigilante, ma soprattutto questo fatto che tu sei vicino a Dio ti mantiene forte, ti mantiene guerriero e ti mantiene fiducioso nella protezione di Dio, e tu vivi nella benedizione, ti arriva la benedizione e tu manco lo sai quanto sei benedetto. E Giosuè credo che abbia vinto e abbia raggiunto tanti obiettivi, ha fatto qualche cattiva esperienza, però poi dopo si è ripreso e alla fine ha raccolto soltanto molti successi, e poi ha dichiarato: quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Quindi arriva la benedizione di Dio attraverso anche l'azione della fede, ma la fede non può esserci se stiamo alla larga di Dio. La fede tu la fortifichi e la vivi se leggi la sua parola, se ascolti la sua parola, se vivi la sua parola la sperimenti, se vivi vedi che funziona. Amen? Come fai a capire se una macchina funziona? Se mettendola in moto e inserendo la marcia, togliendo il freno a mano, la macchina si muove. Se poi cambiando le marce la velocità aumenta, e poi frenando la macchina si frena, accelerando va avanti, se non senti rumore strano, se la macchina non sbanda, allora dice: ok, la macchina è buona, funziona o no? Ecco, ma questo lo devi provare, così la parola di Dio va provata, va messa in pratica. Dio ha detto questo, lo voglio fare, e poi vedi dopo che l'hai fatto se la benedizione non ti arriva. Se non ti arriva, poi te lamenti con me, mi puoi prendere a pedrate, dici: no, io ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro. Però l'hai fatto credendo, l'hai fatto col cuore. Se lo fai col cuore e lo fai credendo, vedi che la benedizione arriva. Noi arriva quindi attraverso l'esercizio della fede, facendo ogni cosa con fede e soprattutto con amore, parlando la parola. Si crede col cuore e si parla con la bocca. Ma che cosa devi credere col cuore? Quello che ti dicono in televisione? No, quello che ti dicono è quello che ti vogliono dire, ma non è tutta la verità. Quello che dice Dio attraverso la parola è tutta la verità. Amen. Quindi meditando continuamente la parola, questo abbiamo letto in Giosuè 1:8, medita in esso giorno e notte, quando non sei, che non stai dormendo, ricordati mentre sei a letto della fedeltà di Dio, di quello che Dio ha promesso. Tu hai promesso che mi farai prosperare, tu hai promesso che c'è su di me la benedizione e io la voglio toccare, io sono una persona benedetta. Ditemi una cosa: quante volte al giorno confessate e dichiarate con la bocca: io sono una persona benedetta? Onestamente. Onestamente, quante volte lo diciamo? Io sono benedetto da Dio, io sono benedetto da Dio, io sono benedetto da Dio. Perché se tu lo dici significa che ci credi, se non lo dici non ci credi. E se non ci credi la benedizione di Dio non può venire su di te. È tutto per fede che arriva. La benedizione, cioè se tu stai in comunione con Dio, se tu stai in, che dialoghi con Dio, che se tu ascolti Dio, se tu prendi la Bibbia e la leggi, leggi i Vangeli, leggi le Epistole, leggi i Salmi, leggi i Proverbi, leggi i primi cinque libri della Bibbia, leggi i profeti, ma leggi la parola di Dio, leggi, comincia con i Vangeli, ma nutriti della parola e poi di: ma io sono benedetto perché conosco questa parola e io so che questa parola è potente e meravigliosa e può cambiare la mia vita. E se ci sono difficoltà, ci sono situazioni, c'è una scrittura che dice che tutto coopera bene per quelli che amano Dio
e sono chiamati secondo il suo proponimento. Tutto coopera bene, anche quando le cose sembra che vanno male, perché non sembra che le cose vanno sempre bene. Quando il popolo di Israele si è trovato davanti al Mar Rosso e dietro c'erano gli egiziani che dovevano riportarli in Egitto come schiavi un'altra volta, le cose come andavano? Bene o male? Andavano male, però quella era la via che Dio aveva preparato. Ma non l'aveva visto l'anteprima, il trailer non l'aveva visto ancora Mosè. L'anteprima, prima di vedere la realtà, ha visto soltanto il mare. Ma Dio li ha portati lì perché là c'era la via, Dio l'aveva pensato la via, ma non capivano che quella era la via. E loro, quando poi il mare si è aperto e sono entrati nella via che Dio aveva aperto per loro, naturalmente ne approfittano anche i nemici che ci vanno e si infilano nella via e dietro inseguono. Se il diavolo cerca di prendere anche egli la via per catturarci, però noi siamo davanti alla testa e lui è alla coda, e quando noi siamo fuori ci giriamo e chiudiamo il mare, come ha fatto Mosè. Chiudiamo il mare, la benedizione di Dio è chiudere la via al nemico. Il nostro nemico non è contro, non è carne e sangue, il nostro nemico sono i nemici di Gesù, i nemici di tutti quelli che credono in Gesù, e noi possiamo chiudere il mare al nemico. Quel mare che era una porta, una via per noi, ora diventa una maledizione per i nostri nemici, e quella è stata la loro sepoltura. La scienza dice che hanno trovato tante ruote di carri e di armi di guerrieri egiziani nei fondali del Mar Rosso. L'archeologia testimonia che il Mar Rosso si è veramente aperto e che il popolo di Israele è passato dall'Egitto al Mar Rosso. 1 milione di persone non potevano passare con le barche, non c'era un traghetto. Non c'era nessun traghetto, ma Dio ha aperto una via. Efesini capitolo 1 verso 3 dice: benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Poi ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo significa tutto quello che ti serve per tutti i giorni della tua vita. Ogni giorno c'è, oggi 23 febbraio 2020, ecco, per Rosario Spadaro c'è, queste sono le benedizioni per la giornata del 20, ecco, tutto quello che serve lui lo può venire a prendere e ritirare. Sapete, a volte però noi non andiamo mai a ritirare, restano tutte le cose lì. E qui viviamo da miserabili, viviamo da poveri. La terza epistola di Giovanni inizia così: l'anziano al carissimo Gaio, che io amo in verità, carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute come prospera la tua anima. Cioè, vedete, aveva già una prosperità questo Gaio, che era amico di Giovanni l'Apostolo, era già prospero, ma lui dice: io voglio che prosperi e goda di buona salute, perché l'anima tua prospera, tu stai vivendo le benedizioni di Dio, sei benedetto, ma anche nella salute devi essere benedetto, e anche nello spirito devi essere benedetto, devi prosperare in tutto, in ogni cosa, corpo, anima e spirito. Questa è la benedizione di Dio. Come si mantiene la benedizione? Quanti sono interessati a sapere come si mantiene la benedizione? Cioè, appena uno entra nel regno già si mantiene la benedizione. Giosuè è già nel regno, non deve uscire dal regno, perché appena esce poi ci sono i nonni,
che il Signore deve fare vivere a lungo, che deve dire, questo bambino non deve uscire mai dalla benedizione di Dio. Svolgendo il nostro ruolo sacerdotale. Sapete cos'è? Ognuno di noi siamo sacerdoti. In Cristo Gesù il Signore ci ha fatto essere re e sacerdoti. Non è come la Chiesa, diciamo quella nazionale, che ha diviso il clero con il laico. Non esiste nella Chiesa il laico, è tutto clero, se così si può dire. Ma questa parola clero non mi piace, perché non è scritto nella Bibbia. È scritto che siamo tutti sacerdoti e re. E allora se siamo tutti sacerdoti, siamo tutti clero, se così, se si vuole intendere in questo modo. Sei re e sacerdote, e sul sacerdote e sul re c'era l'unzione dello Spirito di Dio. Sapete qual era la funzione del sacerdote? Era quella di fare scendere la benedizione di Dio dal cielo. Ma come poteva scendere la benedizione di Dio dal cielo? Facendo salire dalla terra l'offerta. Se tu fai salire l'offerta dalla terra e arriva al cielo, è un'offerta pura, un'offerta sincera, un'offerta di cuore, un'offerta d'amore, un'offerta che è profumo di odor soave, dal cielo scende la benedizione. Se ogni capo famiglia che è sacerdote della casa, e se non c'è il capo famiglia che fa il sacerdote e la moglie che vuole che fa il sacerdote, lo stesso scende la benedizione, è meglio se è il capo famiglia. Ma ogni membro può fare salire la propria offerta. Sapete qual è l'offerta? Non i soldi. La tua vita. La tua vita messa sull'altare come un sacrificio vivente. Significa che tu, lo leggo nella scrittura, Romani 12:1, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Vedete, è un sacrificio che Dio accetta, perché l'offerta deve essere accettata. Se tu offri il tuo corpo sull'altare, dici, ma quale altare? Un ne. L'altare, sai qual è? La tua disposizione di cuore, in cui tu ti metti a disposizione di Dio e di Signore, eccomi, sono per te. È un altare invisibile. Ma la tua vita che è sull'altare, sapete, quando veniva offerto un sacrificio sull'altare, era un animale che viveva e l'animale veniva ucciso. Ed era, apparteneva a Dio, quell'offerta apparteneva a Dio. Poi veniva versato il sangue ed era un'offerta che scopriva anche i peccati e che comunque era un'offerta per onorare Dio. Ora Gesù è l'agnello che si è offerto per tutti noi ed è finito quel tempo dell'offrire gli animali. Perché si è offerto Gesù per tutti noi e quell'offerta vale per tutti i giorni e per tutti i tempi. Dal momento in cui Gesù è morto sulla croce, dal momento in cui Gesù poi è risorto, lui ora è alla destra del Padre come sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, non secondo l'ordine di Aronne. Là bisognava offrire l'animale. Ora, secondo l'ordine di Melchisedec, hai offerto la tua vita. Ecco, Gesù ha offerto la sua vita. Noi che siamo re sacerdoti anche, offriamo la nostra vita, ma viva, non morta. E allora significa che tu rinunci a fare le cose che ti piacciono per fare le cose che gli piacciono. Rinunci a fare le cose che ti danno piacere, che ti danno soddisfazione, per fare le cose che danno piacere e soddisfazione a Dio. Quindi quando tu immetti la tua vita in sacrificio vivente nelle mani di Dio e ti offri nelle mani di Dio, allora in quel momento tu diventi un sacerdote, stai offrendo. Se il Signore ti dice oggi devi digiunare e pregare perché si arresti questo coronavirus. Ci sono persone che hanno dichiarato già una settimana di digiuno. Lo diceva il pastore, mi pare il pastore Chiocca, che è un carissimo fratello che io ogni tanto ascolto quando predica, e delle Assemblee di Dio, ma è una persona straordinaria e si trova proprio lì, là dove c'è un po' tutto bloccato. Loro hanno deciso, se tu senti nel tuo cuore di digiunare, di pregare per arrestare questa cosa, e dici: Signore, io so che solo tu puoi intervenire, e ti chiediamo, tu vedi questo virus, perché è così invisibile che noi non riusciamo a distinguerlo. Le cose più pericolose sono quelle grandi, ma quelle più piccole sono ancora più pericolose, perché quelle grandi tu li vedi, un dinosauro tu lo puoi vedere e nasconderti, ma un essere invisibile come fai a vederlo? E quindi e questa è l'opera del diavolo, e tutta questa cosa viene dal maligno, tutta questa cosa viene dalle manipolazioni che il diavolo combina e che fa, e fa fare anche attraverso le mani delle persone, degli scienziati, chissà per scoprire che cosa, poi scappano queste situazioni. Noi, se ascoltiamo Dio e facciamo quello che il Signore ci dice di fare, allora noi entriamo nella giusta strada e Dio veramente ci può usare potentemente. Come sacerdoti io offro, e di conseguenza scende la benedizione di Dio. Voglio leggere Colossesi 3:17, dice: e qualunque cosa facciate in parola, in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Tutto questo che sto leggendo è per rispondere a quella domanda: come mantenere la benedizione di Dio? Offrendo la propria vita ogni giorno, ascoltando, arrendendoci alla sua volontà, ascoltando quello che lui vuole, facendo quello che lui vuole, avendo in cura di mettere in pratica i suoi comandamenti, vivendo con Dio, ma non a parole, con i fatti, col cuore. Quindi se l'offerta è presentata sinceramente, certamente scende la benedizione. Genesi capitolo 12 verso 3 dice: e benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. La scrittura quindi afferma che possiamo essere benedizioni per altre famiglie, perché se una famiglia è benedetta, dice: ma voi come fate ad essere sempre in salute, come fate sempre ad essere prosperi, che non vi manca niente, che cos'è? Perché noi abbiamo il timore di Dio, siamo persone benedette, e allora quando tu sei benedetto diventi un modello, diventi un esempio, e gli altri vedono che tu sei benedetto e vogliono scoprire il segreto. Non so se avete mai visto, quando intervistano una donna o un uomo che ha superato i 100 anni ed è perfettamente sano di mente e che ancora ragiona e parla con consapevolezza dei fatti e che ha una vita ancora che vale la pena di vivere. Certo, se è rimbambito, poveretto, che non si ricorda niente e che vive, diciamo, lontano dalla realtà ormai, che è vegetare, ma una persona che subito gli scienziati ci vanno a intervistarlo. Qual è il segreto di questa sua longevità e di questa sua ancora vita di qualità? Qual è il segreto? Come, per quale motivo tu? Cioè, e tutti vogliono sapere il motivo, e poi quello che io
mi alzavo presto la mattina, la sera andavo a letto presto, non mangiavo pesante, non mangiavo questo, non mangiavo quello. E tutti sono interessati a sapere cosa ha fatto per cui ora vive. Ma comunque purtroppo la notizia brutta è che anche se ha vissuto bene, si è mantenuto bene, eccetera, eccetera, deve comunque morire se ha vissuto solo per questa vita. Ma noi sappiamo di essere persone che sono nati nel regno. Nel regno non si muore più, muore il corpo, ma noi continuiamo a vivere e godremo la comunione con Dio. Amen. Quando parliamo di morte, i figli di Dio, parliamo di separazione dal mondo fisico, ma non parliamo di fine di tutto, ma l'inizio di un nuovo tempo. Amen. Vogliamo essere una benedizione per gli altri? Prima dobbiamo viverla per noi, la benedizione. Dobbiamo camminare nella benedizione, fare in modo, ma la strada è quella di essere re e sacerdoti, offrire a Dio la nostra vita e offrire quello che il Signore ci comanda, ci mette in cuore di offrire. Siamo una continua espressione d'amore giorno dopo giorno. Non amore solo per noi stessi, lo spirito di questo mondo sta portando le persone a divertirsi, a gioire senza pensare che tu puoi essere una persona che allevia le sofferenze degli altri. Io ti dico una cosa, c'è una grande, meravigliosa scrittura che dice che è più felice cosa il dare che il ricevere. Quando noi esprimiamo l'amore dando, allora veramente gustiamo la vera gioia. Non c'è gioia quando tu solo prendi, soprattutto quando derubi, perché poi c'è il grillo parlante di Pinocchio e prima o poi chi li rappresenta, anche se le coscienze sono rure come l'acciaio, il grillo parlante ti tormenta e ti fa dire: tu sei stato un ladro, tu ti sei arricchito perché hai derubato, perché hai fatto carte false, perché tu hai frodato, perché tu hai fatto questo. E azzittiamo queste voci, turiamo queste voci e viviamo nella benedizione di Dio. La benedizione di Dio ci basta, non vogliamo altre benedizioni, quella di Dio è la vera benedizione. Amen. Noi possiamo condividere il nostro pane, possiamo condividere i beni che Dio ci ha dato e nella condivisione noi facciamo scendere benedizione. Se leggiamo cosa è successo a Zaccheo, ogni tanto mi piace citarlo, così non lo dimentichiamo. In Luca capitolo 19 verso 8, ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho defraudato qualcuno di qualcosa gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù ha detto: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Quest'uomo era un figlio di Abramo, però si era smarrito, faceva un po' il ladrungolo, prendeva più di quello che doveva prendere, si è arricchito non onestamente. Però io gli permetterò di prendere altre benedizioni. E Zaccheo ha sperimentato la benedizione di Dio, che non era quella che aveva conseguito. Io me ne devo disfare di questa benedizione, perché questa non è benedizione, di queste ricchezze non mi interessano. Io sono convinto che Zaccheo diventò ancora più ricco, perché Dio l'avrà fatto prosperare in una maniera spaventosa. Quando lui si è liberato di quelle ricchezze inique e ha dato ai poveri quello che quel 4 volte quello che aveva frodato a chi lo aveva frodato, e io credo che poi il Signore ha fatto scendere la benedizione, quella che è vera benedizione, dove il grillo parlante non ti può dire niente e deve starsene zitto. Amen.
L'ultima scrittura che leggo, secondo Corinzi capitolo 9 verso 8, ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Allora noi siamo benedetti e siamo chiamati a benedire. Ognuno dica: io sono benedetto. E Dio mi chiama a benedire. E lo farò con gioia. Le mie benedizioni saranno condivise con chi non ti conosce, con chi non conosce l'amore di Dio. Io predicherò l'amore di Dio, anzi praticherò l'amore di Dio, che è più potente del predicare. Amen? Ci sono tanti predicatori, ma tanti pochi praticatori. Praticatori dell'amore di Dio. Il mondo ha bisogno di vedere la manifestazione dei figli di Dio. Amen? Ci vogliamo alzare in piedi. Alleluia, Padre nostro, meraviglioso, Padre onnipotente, misericordioso. Signore, noi stiamo vivendo questo momento un po' difficile, ma noi sappiamo che siamo re e sacerdoti. E questa mattina, Signore, vogliamo prendere maggiore consapevolezza. Soprattutto ogni capo famiglia, ma ogni membro della famiglia, la moglie, i figli che sono nel Signore, diventiamo sacerdoti e preghiamo perché i peccati siano cancellati. Preghiamo perché ognuno sia forte nel Signore, perché ognuno sia forte nella fede, nel cuore, perché possiamo mai dubitare dell'amore di Dio e della protezione di Dio, e che siamo quelli che albergano all'ombra dell'Onnipotente e stanno sotto il riparo dell'Altissimo. Signore, noi del Salmo 91 ne vogliamo fare una ragione di vita, e in questo tempo in modo particolare vogliamo fare una ragione di vita. Noi vogliamo confessare, Signore, che siamo benedetti, e di questa benedizione il diavolo non ci deve mettere le mani. Nel nome di Gesù, diavolo, noi ti scacciamo e ti ordiniamo di stare alla larga di quello che Dio ci ha donato. Dio ci ha donato la sua pace, ci ha donato il perdono, ci ha donato lo Spirito Santo, ci ha donato la grazia, ci ha donato l'amore di Dio, ce l'ha versato, ci ha messo una misura di fede, e questa fede va crescendo attraverso la benedizione di Dio. Va crescendo la nostra fede, perché più conosciamo Dio per rivelazione e più la nostra fede aumenta. Signore, io sono e vivo nella benedizione, perché ho scelto di vivere nella benedizione. Dillo, fratello, sorella, io ho scelto di vivere nella benedizione. Io scelgo ogni giorno di essere benedetto. Scelgo ogni giorno di vivere vicino a Dio. Scelgo ogni giorno di osservare i suoi comandamenti. Scelgo ogni giorno di essere un donatore allegro. Scelgo ogni giorno di condividere quel poco che ho con chi ne ha bisogno. Io non mi identifico con il l'avaro, ma mi identifico con il donatore per eccellenza, che è il nostro Padre Celeste e il mio papà. Nel nome di Gesù io mi identifico nel sacerdote e re, il sommo sacerdote Gesù, ma io sono anche sacerdote sulla terra per fare salire il profumo in cielo della mia offerta, dell'offerta della mia vita, della mia resa a Dio, per fare scendere la benedizione attraverso di me. Io sono una benedizione di Dio. Non sono solo benedetto, ma sono una benedizione, nel nome di Gesù. Amen.